State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Manca meno di una settimana alla fine dell'anno finanziario, il che vuol dire che le novità vere e proprie, quelle cosiddette sugose, arriveranno dal 1 luglio in poi. Siamo però ad appena un mese dalle elezioni di maggio con il cambio del governo, il che vuol dire che si aggiungerà presto anche l'impronta che la maggioranza laburista vorrà dare al paese per i prossimi anni per quanto riguarda l'immigrazione. Allora, per ricordare che cosa è successo nei 12 mesi passati nel mondo dell'immigrazione, in attesa delle imminenti, si spera, era novità, diamo il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, benvenuta e ben ritrovata su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto, prima di passare in rassegna i 12 mesi che stanno per finire, ricordiamo per chi magari fosse un po' distratto che in Australia l'anno finanziario finisce il 30 di giugno, esattamente a metà anno, e ricomincia il primo di luglio. Allora, noi iniziamo nel ripercorrere i 12 mesi passati con la nuova legge per l'ottenimento della residenza permanente. Una cosa soltanto è chiara, che niente chiaro. Perché?
Perché si sperava in qualche dettaglio in più e già qualche tempo fa. I dettagli non arrivano, colpa delle elezioni e del cambio di governo, anche perché i dettagli del governo precedente potrebbero essere diversi da quelli del governo attuale. Migliori o peggiori lo scopriremo, spero, presto, ma mi chiedo più che altro se veramente sapremo qualcosa subito, addirittura dopo il 1 luglio, perché effettivamente non c'è tanto tempo perché il nuovo governo passi la nuova politica al Dipartimento di Immigrazione. In questo caso hai appunto nominato questa legge di residenza permanente che appunto dovrebbe iniziare il 1 luglio, e la legge è già uscita, ma è stata scritta abbastanza male. E questa legge dice che chi ha lavorato in Australia durante la pandemia con qualsiasi visto che lo permettesse dal 1 febbraio 2020 al 14 dicembre 2021 per almeno 12 mesi in totale può accedere alla residenza permanente dopo aver lavorato per 3 anni con un visto 482 con lo stesso sponsor, e questo indipendentemente se l'occupazione si trovi sulla lista short term o sulla lista medium long term. Non sappiamo, ad esempio, se sono inclusi le persone con il bridging visa oppure chi è in coda per un appello in tribunale, ma la cosa più preoccupante, secondo me, è una frase scritta sul sito del Dipartimento di Immigrazione, e questa frase dice che questo percorso legislativo, quindi questa facilitazione, sarà disponibile per 2 anni. Intanto questa frase non riflette nessuna legge scritta, quindi ci si chiede intanto com'è che si metta questo limite temporale se non rientra ufficialmente nelle intenzioni legislative. Ma soprattutto, se effettivamente fosse così, significherebbe che sarebbero pochissimi quelli che rientrerebbero nella facilitazione, dato che prima di essere idonei bisogna lavorare 3 anni con lo sponsor, ma se già dopo 2 anni questa legge andrà a morire, che senso avrebbe per chi comincia adesso?
Insomma, quindi ricorda stato sinistramente il famoso cercasi a giovane alla prima occupazione con 5 anni di esperienza?
Praticamente sì, quindi insomma sarà il nuovo governo prendere una posizione in merito, che può decidere quindi di allargare la base di questa legge o lasciarla così com'è. E la cosa peggiore infatti sarebbe imbarcarsi in un percorso sperando in una residenza permanente che poi potrebbe non arrivare, perciò mettere in conto i rischi finché si saprà qualcosa in più, e se anche il nuovo governo rimarrà sul vago allora sarà poi ad ognuno delle persone valutare un po' il da parte.
Quindi è giusto dire che più che una legge è l'idea di una legge con dettagli che possono essere cruciali che non sono stati rivelati?
Direi di sì, secondo me è un, diciamo che vogliono far contente delle persone, però alla fine molto probabilmente o non hanno fatto bene i conti con quante effettivamente ne rientrano in questa facilitazione, oppure non so, forse un suggerimento politico più così da specchietto per le allodole.
Noi allora continuiamo con quello che è successo negli 12 mesi passati, un anno che chiaramente ci ricordavi anche tu, influenzato dal Covid, con le problematiche relative alle tempistiche per quanto riguarda le accettazioni dei visti, in alcuni casi che sono state esacerbate non soltanto negli 12 mesi passati ma anche da prima. Cosa ci ricorderemo da questo punto di vista dei 12 mesi trascorsi?
Ci ricorderemo sicuramente il caos e le lunghe attese. Diciamo che all'inizio dell'anno finanziario era abbastanza chiaro: chi è utile alla risoluzione della pandemia e all'economia aspetta relativamente poco, chi non lo è sta lì ad aspettare. Quindi tutti quelli con un'occupazione sulla lista prioritaria, in particolare quelli già in Australia, passavano avanti a tutti. E inoltre abbiamo visto anche i partner visa risolversi con maggiore velocità. Man mano poi che i mesi passavano e i confini sono stati riaperti, il Dipartimento di Immigrazione ha cercato di bilanciare pian piano le varie categorie per riprendere in mano chi era rimasto indietro. Il risultato attuale è che i partner visa stanno riprendendo un po' più di staticità per fare spazio agli immigrati con i visti lavorativi. Ma tra questi con i visti di lavoro, chi era in coda da un anno, perché il lavoro non veniva ritenuto prioritario, ancora non vede luce, mentre chi fa lo stesso lavoro e ha fatto la richiesta da poco ha avuto il visto. Questo perché mentre si attua la nuova politica e quindi si applica sulle nuove richieste immediatamente, ci vuole un po' più di tempo per andare a ripescare le pratiche più vecchie, con il risultato di non rispettare la fila e con grande frustrazione anche di tanti sponsor che aspettano da più di un anno. Confido comunque che nei prossimi mesi la situazione sarà più accettabile man mano che si normalizzano le procedure, ma da qui a sperare che tutti i visti verranno velocizzati, ho paura che questo non avverrà.
Campa cavallo, insomma. Senti, un altro punto, un altro tema con diversi punti di domanda riguarda i cambiamenti al cosiddetto Postgraduate Visa 485. Con l'abolizione, che tu già l'altro appuntamento dicevi che sarebbe benvenuta da tutti, dello Skill Assessment, ci sono ma non ci sono? Insomma, un gatto di Schrödinger versione immigrazione. Come funziona?
Qui abbiamo degli annunci ancora più oscuri che vorrebbero premiare chi ha studiato o chi studierà in Australia per almeno 2 anni accademici in qualsiasi settore con il conseguimento di una qualifica e indipendentemente dalla lista in cui si trova l'occupazione e con cui si diventerebbe quindi idonei a richiedere un visto 485 di almeno 2 anni. Domanda, saranno solo alcuni studenti rimasti in Australia durante la pandemia o anche i nuovi a beneficiarne e fino a quando? E inoltre lo skill assessment per il visto 485 verrà effettivamente abolito come annunciato già da vari enti dal 1 luglio, perché per ora di questa legge non c'è traccia e manca poco al traguardo. E comunque da qui a buttarsi in un corso qualsiasi di 2 anni secondo me sarà azzardato anche dopo il 1 luglio, perché poi bisognerà fare i conti con il fattore temporale di queste leggi che promettono ora, ma tra 2 anni di studio cosa succederà? Punto interrogativo.
Domande a cui purtroppo non sappiamo dare la risposta. Noi siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione, stiamo passando in rassegna che cosa è successo negli 12 mesi che stanno per finire dell'anno finanziario. Dal 1 luglio appunto si resetta tutto, come lo scopriremo tra poco. Un altro dei grandi cambiamenti dell'anno riguarda il visto Working Holiday Visa, con l'aumento all'età a 35 anni per gli italiani. Parola d'ordine, i ristoranti non hanno più camerieri, è così?
Questa è l'unica notizia certa e senza ombre, è che dal 1 luglio anche gli italiani più grandicelli potranno richiedere un Working Holiday Visa. Le trattative tra il governo australiano e italiano erano già cominciate prima della pandemia, ma ovviamente hanno subito il rallentamento a causa dell'emergenza. Ora ci siamo finalmente e questo permetterà a chi aveva già raggiunto i 30 anni prima di fare un'esperienza in Australia senza necessariamente fare un visto studio. Sarà interessante vedere le statistiche sul Working Holiday Visa alla fine di questo semestre per verificare se c'è stato qualche movimento importante in entrata da dicembre, quando ricordiamo che sono stati aperti i confini per tutti i visti. Non saranno grandi numeri, ma perlomeno potremo vedere se c'è intanto un aumento graduale o il tutto ancora in stagna. Quindi poi i ristoranti, vediamo se dovranno ancora aspettare per questi famosi camerieri.
Naturalmente scherziamo, però sappiamo che per molti giovani il Working Holiday Visa poi in realtà è soltanto il primo passo per mettere un piede in Australia anche dal punto di vista lavorativo. Allora, noi volevamo concludere soltanto con un accenno al nuovo ministro dell'immigrazione, Andrew Giles, che proprio all'inizio settimana ha dichiarato che la priorità numero uno del governo è lo svolgimento delle pratiche burocratiche per l'approvazione dei visti in attesa di un sì o di un no. Ci accennavi prima ai ritardi degli ultimi 12 mesi. Allora, ideologicamente che cosa si sa delle sue idee sull'immigrazione?
Una nomina interessante, direi. Intanto è un avvocato, inoltre ha già esperienza di legge di immigrazione, che insomma, essendo un ministro di immigrazione, direi che non guasta. Inoltre la cosa interessante è che questa esperienza di immigrazione proviene dall'affare Tampa, immagino che ve lo ricordate, il mercantile norvegese che raccolse più di 400 richiedenti asilo.
Esattamente 20 anni fa.
Esatto, era il 2001. Questi richiedenti asilo si trovavano appunto su una barca alla deriva, quindi il mercantile norvegese li salvò, insomma, aveva questo intento di sbarcarli in Australia. Le polemiche divamparono sui notiziari per giorni e giorni, e Andrew Giles rappresentò come avvocato un gruppo di questi richiedenti asilo. Certo, ora da qui a dire che ci sarà un'apertura verso i rifugiati, insomma, ce ne vuole, anche perché la linea di governo non sarà dettata da lui soltanto. Ricordiamoci che fa sempre parte dei laburisti, che pure negli anni in cui sono stati al governo in passato non si sono dimostrati poi così aperti. E il tempo comunque ci dirà cosa ne avrà fatto di quell'esperienza. E nel frattempo c'è una mezza promessa di appunto velocizzare le pratiche almeno dell'immigrazione economica, e insomma di mettere un po' di ordine, ma allo stesso tempo c'è la consapevolezza comunque che non sarà una cosa immediata, e quindi a parte la pazienza penso che qui non è rimasto altro, purtroppo bisogna aspettare, non c'è altro modo da fare.
Parola d'ordine allora: aspettare, non quella che avremmo voluto sentire, Emanuela. Comunque noi ci risentiremo a inizio luglio proprio per vedere che cosa di queste previsioni si è avverata o quanto bisognerà ancora attendere. Emanuela, per adesso ti salutiamo, grazie per essere stata con noi e una buona giornata.
Grazie a voi, alla prossima.
Questa era l'agente di immigrazione Emanuela Canini, potrete ritrovare il suo intervento e tutti quelli precedenti sul sito www.sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.